al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Massimiliano D'Angelo in regia. Oggi vi trasmettiamo una interessante testimonianza. Si tratta della voce di Monsignor Loris Capovilla, il segretario particolare di Giovanni XXIII. Ai nostri microfoni, Monsignor Capovilla, oggi ultra novantenne, ricostruisce le fasi precedenti all'inizio, l'11 ottobre del 1962, dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, una data che ricorre il 50esimo, quindi quest'anno, 1962-2012. Noi con Monsignor Capovilla andiamo a ripercorrere quei momenti che precedettero proprio l'apertura del Concilio, il momento dell'annuncio di questo Concilio e il modo con cui lo maturò il Papa Giovanni XXIII. E quindi salutiamo e diamo la linea a Monsignor Loris Capovilla.
La cosa che più mi è rimasta nella mente è questo modo di esprimersi del Papa su un così grande argomento come è intire un Concilio, il suo pieno abbandono in Dio, e non solo l'abbandono in Dio, ma anche questa facilità a credere che le istituzioni della Chiesa possono affrontare questa e qualsiasi altra difficoltà. Io l'ho detto le molte volte che quando il Papa me ne parlò per la prima volta, era Papa da 5 giorni, ma fece un cenno vago, disse: ma sul mio tavolo si riversano tanti problemi, interrogativi, preoccupazioni di signori cardinali, di vescovi, di superiori generali dei grandi ordini religiosi, e più di qualcuno con me ha detto: ma ci vorrebbe un qualche cosa di singolare e di nuovo, non solo un anno santo, saprai, no? E io ho detto: allora il codice di diritto canonico, varato nel 1917, dunque recente rispetto al 58 e al 59, no? E Papara c'è un capitolo apposta del Concilio Ecumenico. Se nel codice rinnovato dalla sapienza di Pio X e Benedetto XV e del Cardinale Gasparri hanno trattato esplicitamente, hanno inserito esplicitamente come legge della Chiesa anche questa grande istituzione, ce ne sono stati 20, ce ne potrà essere anche un 21esimo. Quando lei sa, in tanti luoghi diceva: ma adesso dopo la proclamazione del dogma della infallibilità e nelle cose di fede, della morale e della dottrina cattolica, il Papa è assistito dallo Spirito Santo, dopo di questa definizione molti dicevano: che cosa facciamo di pensare a indire un'assemblea mondiale? Ma Papa Giovanni ha detto: no, se questa, il Papa deve esercitare il suo servizio servendosi di tutti gli strumenti che la buona provvidenza gli mette a disposizione. Questa è stata la cosa. Poi lei sa che ne ha parlato un'altra volta, io ho sempre fatto silenzio, e poi è venuto quella sera del 21 dicembre 1958, in prossimità del Natale, dopo che aveva già fatto i suoi primi provvedimenti, le nomine dei cardinali, dei nuovi cardinali, la creazione dei nuovi 23 cardinali, e ricoperto degli uffici che erano vaganti nella Santa Sede, così, dopo aver fatto tutto questo, me ne riparla e mi dice: il tuo superiore ti ha accennato a questo grande disegno che sembra a me essere ispirazione del Signore, tu non hai detto neanche una parola. E io molto umilmente ho detto: Santo Padre, ma lei mi ha detto una volta, mi ha parlato con molta semplicità, mi ha detto: quando ero segretario del mio vescovo avevo una norma, un criterio di condotta che lui mi aveva dettato, e mi aveva detto: Don Angelo, quando il vescovo ti fa una confidenza, se la cosa ti pare bella, ti va bene, tu puoi dire: eccellenza, mi piace questa nomina, questo provvedimento. Se invece tu avessi qualche riserva, non devi dire al vescovo non lo deve fare, devi tacere, sono io che ti interrogherò. Pensi l'umiltà di Papa Giovanni che mi dice, toccandomi un braccio: ma vuoi mettere radini con me? Aveva una venerazione del suo grande vescovo, che fu realmente una perla dell'episcopato italiano. Allora, dopo avermi fatto questa piccola rimarco, mi dice: il discorso è che tu ragioni un po' umanamente, come un impresario che fa un progetto, chiama l'architetto, chiama i consulenti, si intende con le banche, e fa il suo progetto, vuole fare un progetto completo. Non è mica così. Per noi è già grande dono di Dio accettare una buona ispirazione e parlarne, non attuarla subito, parlarne. Se poi Dio ti dà anche la grazia, assieme con i tuoi collaboratori, di fare un primo passo, poi un secondo, è già molto. Io non pretendo di arrivare a celebrare, a me basta annunciarlo. E questo è stato, e dice a me, per poter essere liberi, vivere al cospetto di Dio, e come il piccolo Samuele parla: Signore, il tuo servo ascolta, per fare questo ricordati che devi mettere il tuo io sotto i piedi. Una frase che mi ha accompagnato per tutta la vita, e quando mi domandano, magari scherzosamente, amici o persone confidenti: ma lei l'ha messo il suo io sotto i piedi? E purtroppo no. Sarei tanto contento di avere fino in fondo accettato questa norma ascetica, ma sa, Papa Giovanni ha vissuto tutta la sua vita, dai 22 anni e mezzo quando è stato fatto prete, e ha fatto per la prima volta la prima meditazione ai suoi compagni giovani sacerdoti, anche loro, sull'invito del padre spirituale: Don Angelo, fa una meditazione oggi, perché uno che doveva fare si era ammalato, fa una meditazione. Padre, non sono preparato. No, vai in camera, dice, prendi il libro, prendi il piccolo libro, lo chiamavano allora per rispetto, cioè l'invitazione di Cristo, aprilo a caso. Io sono andato in camera, ho obbedito al mio padre spirituale, ho aperto a caso l'invitazione di Cristo, saltato fuori libro terzo, capitolo 23, dove dice: ci sono quattro cose che possono introdurti nel regno della pace e della libertà. E quali sono queste quattro cose? Figlio mio, fa piuttosto la volontà degli altri che la tua. Accontenta di avere meno piuttosto che più. Prendi sempre l'ultimo posto nell'assemblea. Ed infine scongiura Dio che in te si compia integralmente la sua volontà. Papa Giovanni questo l'aveva incarnato, l'aveva vissuto e lo sperimentò anche nell'indire con cuore aperto all'obbedienza il Concilio Ecumenico Vaticano II.
Monsignor Capovilla, quali erano le preoccupazioni sulle quali Papa Giovanni aveva posto la sua attenzione? Lei ci parla, ci ha detto, di lettere che riceveva. Cos'era la cosa?
No, lettere, no, non lamentele. No. Lei sa, appena fatto Papa, intanto sono i cardinali che devono tornare a casa e tutti vanno a un'udienza e dicono qualche cosa in riferimento al governo universale della Chiesa. Governo universale, governo delle chiese particolari, poi problemi che sono sul tappeto, tutti hanno dei problemi teologici, morali, storici e anche economici. Si parla col Papa e tante cose sono un po' qualche volta aggrovigliate, non si risolvono in un colloquio, specialmente se riguardano la Chiesa universale, la Chiesa particolare, riguardano, saprei, i seminari, l'educazione del clero, i problemi che si affacciano con le nuove situazioni e contingenze dei tempi in cui noi viviamo. Allora, il Papa dice: ma questa è qualcosa che dobbiamo trattare insieme, studiare, indagare, approfondire, e poi su questo insieme sull'altare della confessione di Pietro trarre le conclusioni, che noi le chiamiamo costituzioni, va bene, decreti o dichiarazioni, e sono i 16 documenti che oggi brillano come lampade sulla tomba dell'Apostolo Pietro. E credo che di questo, lungo quest'anno 62, in preparazione all'11 ottobre, quando Papa Giovanni nel 62 ha dato, nella festa della Divina Maternità di Maria, ha dato l'inizio al Concilio Vaticano II. Credo che si dovrà riflettere molto anche sul titolo stesso del discorso di apertura, Gaudet Mater Ecclesia, la gioia, la maternità, l'Ecclesia vuol dire comunità, no? Dovremmo riflettere tutti insieme, ma domandandoci poi, ma questo benedetto Papa, che in tutto l'anno 62 ha fatto tantissimi documenti e discorsi rivolgendosi a tutte le categorie dei cattolici, con uno sguardo rivolto con delicatezza verso i nostri fratelli cristiani separati. Anche in questo, lui l'ha detto più volte, noi facciamo il Concilio Ecumenico Vaticano II, noi lo facciamo per la Chiesa Cattolica, con la Chiesa Cattolica, ma siccome non abbiamo niente da nascondere, e lo scopo nostro di fare l'aggiornamento vuol dire in profondità andare alle nostre radici e vivere veramente il Vangelo, poiché non abbiamo niente da nascondere, si potrà vedere se invitarli loro a venire ad ascoltare, a sentire. E nel primo annuncio del 25 gennaio 1959, nel concludere questo svelamento di questo arcano del Concilio, questo grande fatto, anche dinanzi a tanti che dicevano, ma un bel coraggio ci vuole alla sua età, ma come, non sono mica io che devo farlo, il Concilio lo fa il Signore, il Concilio lo fa la Chiesa nel suo insieme, noi siamo le sentinelle di turno, dopo un Papa ne viene un altro, non è vero, non risponde, è vero che lui avesse fretta, no, desiderava dire che come dobbiamo camminare insieme, sinodalmente, è un cammino da fare tutti insieme. E ha detto subito, perché la Costituzione Humanae Salutis, va bene, del 25 dicembre, dice l'anno prossimo, 1962, avviene il Santo Concilio, ma lo dice subito chiaramente, ma per che cosa? Prima di tutto per professare la nostra fede, entriamo in Concilio con tutto il patrimonio della Divina Rivelazione, Sacra Scrittura e tradizione cristiana, con la dottrina di tutti i 20 concili precedenti, soprattutto i più recenti, il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I, che è stato sospeso per quei famosi motivi politici italiani. Ecco, allora, entriamo per fare che cosa prima di tutto? Per tutto per ascoltare, per venerare le reliquie del principe degli apostoli, per professare in faccia al mondo la nostra fede. E difatti il giorno dell'apertura del concilio, per me il momento più solenne, non è stata la grande processione dei 2500 vescovi e in seguito questo fiume bianco, camice bianco, piviale bianco, mitra bianca che attraversa la piazza di San Pietro, o altri momenti solenni, no. Per me il momento più solenne è stato quando il Papa, toltosi lo giochetto, inginocchiatosi in faccia all'assemblea, con quella bella voce melodiosa che aveva, intona Ego, Ioannes, Ecclesiae Catholicae Episcopus, credo in unum Deum Patrem Onnipotentem, e scandisce l'atto di fede, in cui ha compreso non soltanto il credo che diciamo la domenica, il simbolo niceno-costantinopolitano, ma aggiunge tutto quello che è venuto anche dopo, che è il grande patrimonio della Chiesa, che non avremo mai finito di sondare e di applicare noi stessi per le nostre singole persone.
Monsignor Capovilla, il Concilio Vaticano II in questi 50 anni ha cambiato la Chiesa Cattolica?
No, non si tratta di cambiare, non c'era nessuna. Come non si può cambiare? Ma il Papa riceve un deposito, lui ha ricevuto dal suo predecessore, a sua volta attraverso i vari, l'eredità di Cristo. Quella, e lui l'ha trasmessa tale e quale nelle mani di Paolo VI, non si trattava di cambiare nulla. il decalogo rimane quello che è, il credo quello che è, la sacra liturgia che ha come centro, fulcro, lo splendore della messa è rimasta quella che è, i santi sacramenti, l'impegno della Chiesa di portare il Vangelo, la buona novella, non portare certamente parole di spavento, ma di incoraggiamento all'umanità tutta intera. L'interrogarsi che cosa dobbiamo fare oggi, come dobbiamo comportarci oggi dinanzi ai formidabili problemi che toccano tutta l'umanità. E se è vero che la Lumen Gentium è una costituzione dogmatica e non si tocca, se è vero che la Dei Verbum, altra costituzione dogmatica che parla della parola di Dio, la divina rivelazione, non si tocca, se è vero che il Sacrosanto Concilio è un invito rinnovato alla preghiera più approfondita, onorata, può essere migliorata nel modo di esporla, di cantare, di educare la preghiera, cioè, se è vero, è altrettanto vero che la Gaudium et Spes, la cosiddetta Costituzione pastorale, è datata per quel tempo, che alcuni problemi non sono trattati perché non c'erano magari sul tappeto. Allora, la Chiesa può proseguire questo, come non cessa il nostro colloquio con Dio, ma questo colloquio con che cosa lo facciamo? Con la divina rivelazione che abbiamo e col magistero vivente. Lo sa, a me domandano tante volte, ma se Papa Giovanni in questo problema, in questo fatto, in questo avvenimento, in questa istituzione dei nostri giorni, che dovesse essere chiamato a dare un giudizio, che cosa direbbe? Rispondo a tutti, niente, non è mica Papa lui, è stato Papa, Papa è uno solo, il Magistero vivente, adesso si chiama Benedetto XVI, siccome il motto della sua vita, non del suo episcopato, solo è obbedienza e pace, lui farebbe esattamente quello che sta facendo e direbbe esattamente quello che sta dicendo Benedetto XVI. Questo per noi è un canone fondamentale. La Chiesa si regge sul patrimonio di Cristo che è affidato a Pietro e su questo c'è l'infallibilità. Pietro non verrà mai meno nella fede, nella devozione, nella preghiera, nel servizio all'umanità intera. Non soltanto a una piccola porzione o al piccolo bacino mediterraneo, al mondo intero.
Monsignor Capovilla, lei come spiega la crisi dell'Occidente, la crisi dei valori, la crisi economica e l'insoddisfazione sociale dell'inizio del terzo millennio, di questo periodo che viviamo?
Io non sono un esperto in niente, ma meno che meno in cose economiche, politiche, eccetera. Guardo, osservo, qualche volta dico delle parole, magari non sempre proprio veramente appropriate, parlo da un principiante, da un orecchiante da questo punto di vista, però c'è una cosa che mi ha sempre colpito, quella che io chiamo la dottrina dei carismi, capitolo 12, prima lettera ai Corinti, e lì c'è scritto che Dio distribuisce dei doni, non tutti hanno tutti i doni, abbiamo qualche cosa, uno un po' più, uno un po' meno, è detto che questi carismi sono dati da Dio. Ma è detto anche un'altra cosa molto importante. Nel versetto 7 del capitolo 12 è detta per me quella che è la parola decisiva, determinante per la condotta del cristiano. Questo che hai è tuo, la tua intelligenza, i tuoi beni materiali, culturali, la tua fede è tua. Dio ti ha dato questo grande dono, tu ne sei arricchito, però guarda che ti è stata data ad comunem utilitatem, il cosiddetto bene comune. Io oso dire al professore, io sono povero, io non ho nulla, ma però ho avuto qualche piccolo, uno magari solo, un piccolo dono spirituale, sarà la preghiera, sarà la vita pastorale, non so, sono tenuto a darlo ai miei fratelli, ma questo è un dono spirituale, credo che valga di più dei doni materiali, a maggior ragione dei beni materiali, nel pane quotidiano dobbiamo far parte con tutti. È vero, si è parlato di crisi anche di fede, io no, sono uno di quelli che non ha mai detto credenti e non credenti, io sono fermamente convinto che facendolo rilevare, l'ho fatto fare a molte persone, dotte, molto più dotte di me, dico, non dica che lei è un non credente, dica che è un uomo in ricerca.
E questo era il segretario particolare di Papa Giovanni XXIII, Monsignor Loris Capovilla, che ha ricostruito per la Radio Vaticana come nasce in Papa Giovanni l'idea di indire il Concilio Vaticano II, che poi parte l'11 ottobre del 1962 con l'apertura dell'Assise del Concilio Ecumenico Vaticano II e che naturalmente ricorderemo ancora poi nel corso dell'anno. Quest'anno cade il 50° dell'apertura. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.